penso di non avere nessun peso sulle spalle, perché è abituato a fare già il Ramadan, quindi siete tutti invitati in qualche modo rispetto ai tempi del mio intervento a fare un po' di Ramadan oggi. Cari compagni, cari compagni, durante questi giorni, e anche il perché di questo appuntamento, che è stato individuato nella relazione chiara e limpida di Pierpaolo, penso che l'interrogativo sostanzialmente è quello di valorizzare quelle che chiamiamo la nostra memoria. Valorizzare la nostra memoria rispetto all'oggi, rispetto al presente, che automaticamente ci pone di fronte al quesito quale strada, quale prospettiva, quale organizzazione dobbiamo costruire. Sui dati della crisi sono state anche elencate in modo scientifico, soprattutto dall'intervento di Luciano Vassapolo. Sono stati elencati anche attraverso l'intervento di chi vive quella situazione, con di conseguenza in qualche modo viene tradotto in un'analisi scientifica. I lavoratori tutti, le lavoratrici tutte. Allora questo significa in qualche modo che la crisi che stiamo attraversando, che stiamo subendo e stiamo vivendo, che ha causato licenziamenti, datemi il megafono, datemi, funziona? Ok, se no ho più con me un megafono. Questo significa che i lavoratori, le lavoratrici che vivono ogni giorno con i licenziamenti, che vivono anche ogni giorno con la cassa integrazione, i dati sono allucinanti non soltanto in termini numerici, perché dietro a ogni numero c'è una vita, c'è un essere umano, ci sono delle famiglie, ci sono donne, ci sono lavoratori, ci sono precari, studenti, ci sono disoccupati, ci sono migranti, quando ogni giorno vengono definiti. Quando viene detto sono sbarcati a Lampedusa 300 clandestini, non sono clandestini, sono clandestini per chi ha costruito e continua a legittimare la teoria del non avere il passaporto italiano, persona illegale. Questo è quanto c'è dietro. Quindi dietro ogni numero, dietro ogni soggetto che riesce in qualche modo a sopravvivere alla traversata del Mediterraneo, arrivando in Italia, ci sono tanti altri che non ce l'hanno fatta. Ci sono tanti altri che vengono divorati nel deserto, perdono la vita mentre i parenti e i genitori sono in attesa di notizie, sperando che i bisogni, ovvero la povertà, con le delocalizzazioni che sono state attuate attraverso le politiche neoliberiste, hanno portato povertà, hanno portato guerre, hanno portato miseria nei paesi di partenza, mentre i propri figli non sono più vivi. Questa è la situazione in cui noi viviamo. E questa situazione in cui noi viviamo significa in qualche modo che la questione dell'immigrazione, io ho sentito degli interventi da ieri e anche oggi, quindi l'invito che faccio a questa platea è di non guardare e di non ascoltare il mio intervento partendo dal colore della pelle, ma sentire e guardare il mio intervento che vivono ogni giorno quelle stesse condizioni lavorative, da nuova schiavitù, come tutti gli altri. E quindi questo significa che ci sono dei dati. I dati parlano da soli: 3 milioni e 700 mila cittadini, 3 milioni e 700 mila cittadini immigrati che vivono e lavorano in Italia. Siamo intorno al 6% della popolazione. Questo partendo dai dati di chi è iscritto all'anagrafe. Vi sono circa 700.000 dati del Sole 24 Ore che mette in evidenza che vi sono 700.000 impiegati anche a casa di chi ogni giorno chiede ai cittadini di costruire le ronde per le strade, perché non li vogliamo nei giardini. Perché non li vogliamo più nei giardini, devono lavorare nelle nostre capannoni e devono lavorare anche a casa, pulire e quindi via per le strade, e vanno bene per il profitto, vanno bene per lo sfruttamento, vanno bene anche attraverso quella tesi dove viene detto sempre i migranti svolgono i lavori che gli italiani non vogliono più fare. È falso, demagogico, discriminatoria e razzista questa tesi. La risposta a questa tesi, perché è una tesi demagogica? È una tesi razzista. È demagogica, falsa per i movimenti antirazzisti, demagogica, falsa per parte del movimento antirazzista, che per anni ha pensato che la questione dell'immigrazione va tenuta al di fuori dai processi di rivendicazione dei diritti dell'insieme dei lavoratori. Quindi un mondo, un'isola a sé, per scienziati, migrantologi, esperti dell'analisi, che però non tengono mai conto della realtà. Questa dichiarazione è razzista perché giova a chi ha firmato leggi che portano il proprio nome e oggi si dimostrano la faccia radiosa, angelica, in qualche modo, di quelle che non possiamo, all'epoca potevamo definire neofascismo, e oggi si fa garante delle leggi dello Stato. Gianfranco Fini. Perché i lavoratori immigranti nel circuito del regolare la propria presenza in Italia attraverso un contratto di lavoro significa costretti a subire sfruttamento, costretti a subire umiliazione, costretti a entrare in gioco per la partita che divide i lavoratori tra nativi e immigrati, con l'obiettivo di dividere sempre il mondo dei lavoratori e continuare a sfruttare. E i dati parlano chiaro: l'11% del prodotto interno lordo è prodotto dalla manodopera immigrata, senza nessun diritto, strappati dall'interno del mondo del lavoro, e allo stesso momento fa il gioco, rende utilità in qualche modo a quei sindacati che oggi vantano 800.000 immigrati iscritti nella CGIL, CISL e UIL. Che cosa significa? Significa fare del disagio di queste persone, di noi lavoratori cittadini immigrati, un capitale, un profitto. Il disagio viene capitalizzato, viene sommato insieme con la conseguenza di produrre ricchezze, mantenere le stesse organizzazioni dentro la loro contraddizione, perché fanno da capo ai conflitti sociali. Questa è la tesi che vogliamo mettere in discussione. Ritiene che sul piano politico questa situazione va vissuta in termini economici. Questa situazione va vissuta lavorando dopo il lavoro, i lavoratori possono anche dormire sotto la stazione, però dopo facciamo anche un registro per i barboni, coloro che troveremo sotto la stazione, italiani, immigrati, senza casa, precari, che hanno perso il lavoro, di conseguenza hanno perso il mutuo, hanno perso il lavoro, di conseguenza si trovano per strada, facciamo per loro un registro all'interno del pacchetto sicurezza chiamato il registro per i barboni, schedarli. E ancora peggio per loro se sono sindacalisti, peggio per loro se sono coloro che oggi chiedono a gran voce un altro modo di fare sindacato, coloro che chiedono a gran voce un altro modo di tenere insieme l'insieme del mondo dei lavoratori, immigrati, bianchi, gialli, gay, quelli che saranno, tutti insieme di fronte all'unica parola, contro i padroni e contro il profitto, che pensa che utilizzando i lavoratori, dividendoli, si riuscirà sempre a mantenere questo livello di sfruttamento, di frammentazione del mondo del lavoro. Per questa ragione il presidente Berlusconi ha detto che non vuole un'Italia multietnica. Non vuole un'Italia multietnica, un'Italia multietnica che non fa parte dei big del Milan, che non sanno cosa raccogliere i pomodori a Foggia, dei big del Milan che vivono nel lusso, dei big della sua Milan in qualche modo, che significa che continuano a lavorare e a morire sotto dei cantieri, dove i dati dell'INAIL nel 2007 parlano del 14% degli infortuni mortali sul lavoro, riferendosi a lavoratori immigrati, privi di nessun tipo di diritto. Allora, va bene l'Italia multietnica per chi la pensa come Berlusconi e per il suo governo, va bene l'Italia multietnica, quell'Italia multietnica che esprime la sua multietnicità attraverso la condivisione di un piatto di kebab o couscous. Sui diritti, guai parlarne. Costruire dei muri tra i cittadini. Allora il nostro appuntamento di questi giorni mette in discussione questa tesi. Il nostro appuntamento di questi giorni pone la questione chiedendo: va bene le manifestazioni di chi in qualche modo cerca sempre di tenere i lavoratori, gli immigrati, mi rivolgo a quella parte del mondo antirazzista che ritiene che tenere i lavoratori immigrati insieme significa recuperare quella nostalgia degli anni 70, dove oggi non si è più soggetti attivi, partecipi, soggetti richiamati in prima persona, ma bisogna utilizzare queste tesi, bisogna recuperare questa memoria utilizzando i cittadini e i lavoratori immigrati non soltanto per mettere in discussione i sindacati CGL e CISL e UIL, ma in qualche modo per mantenere la propria isola, e a questo va benissimo. Guai a riguardare, a ritenere che questo mondo dei lavoratori immigrati dentro un processo di un sindacalismo alternativo sia utile, di un sindacalismo alternativo di base conflittuale, non soltanto per chiedere un rapporto di conformità allo stato attuale, non per chiedere in qualche modo un rapporto di transizione rispetto allo stato attuale, ma un sindacalismo che mette in discussione questo con la convinzione che ciò che è stato proposto in questi giorni, mi riferisco alla Costituente, al Comitato Costituente, che sia la via maestra, la via giusta per tutti i lavoratori. Evito di citare il ministro Sacconi, e tutti lo sappiamo bene che il suo modo, quello che vede nei sindacati, è quello di essere partecipi nei consigli di amministrazione. Quei sindacati che per anni hanno venduto i diritti dei lavoratori, noi tutti, hanno continuato a calpestare i nostri diritti, hanno continuato a essere cavalli di deserto per quanto riguarda i nostri diritti. Concludo il mio intervento. Quei sindacati che oggi non hanno nessun tipo di legittimità presso i lavoratori, e questa legittimità la vogliono conquistare attraverso i consigli di amministrazione, dove la legittimazione non viene più messa in discussione attraverso il voto, il voto che fin qui non è mai stato democratico nei rapporti di forza tra lavoratori e organizzazioni sindacali, perché loro hanno continuato a fare da cavallo di battaglia per le leggi che si chiamano legge 30, che si chiamano contratto di soggiorno. Allora carissimi, questo appuntamento di oggi è una via nuova, è un nuovo processo. Questo appuntamento di oggi è un nuovo processo che guarda con pessimismo lo stato delle cose che ci hanno portati in questa sala, ma che guarda con ottimismo, uscendo da questa sala, con quello che in qualche modo è stato citato da un noto rivoluzionario, che non voleva in qualche modo avere nessun tipo di rapporto negoziale, transazionale con questo modello di sfruttamento. E lui diceva sostanzialmente questo: per l'imperialismo è più importante dominarci culturalmente che militarmente. La dominazione culturale è la più flessibile, la più efficace, la meno costosa. Il nostro compito consiste nel decolonizzare la nostra mentalità, convinci tutti insieme che stiamo andando a costruire un percorso nuovo, alternativo, per cambiare lo stato attuale.